Le 8:41, Come to My Head, naturalmente Simply Red, il brano scelto questa mattina dal professor Andrea Di Stefano per introdurre il giorno delle locuste. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Non so che brano ho scelto, però...
E Come to My Head dei Simply Red, lo abbiamo detto poco fa, senza bisogno di consultare Shazam, come spesso accade in questi rutilanti momenti. Buongiorno, professore. Prima di cominciare, prima di andare in sigla e dare l'avvio alla puntata odierna del Giorno delle Locuste, dobbiamo dare informazione ai nostri ascoltatori all'insegna della trasparenza delle trattative che sono in corso proprio in questi giorni, proprio in queste ore, tra lei e il capitalismo. Si parla molto di concordato. Bene, dopo tanti anni di contenzioso reciproco, tanti anni di guerriglia nemmeno tanto sottaciuta, dopo tanti anni di contrapposizione, il professor Di Stefano e il capitalismo hanno deciso finalmente di sedersi a un tavolo per firmare un concordato. Allora, ho ricevuto in questo momento la proposta che arriva dal capitalismo. Il capitalismo le concede libertà di pensiero, facoltà di insegnamento di PKT per radio, le riconosce lo status di professore bio, le offre una sede diplomatica a Cernobbio e un granducato a sua scelta da governare in modo autonomo. Direi che le condizioni ci sono tutte per firmare. Cosa dice?
Ma per niente no.
Ma come per
non
niente,
c'è niente
no?
Di interessante. Ma non c'è quasi nulla di interessante.
Ma come non c'è quasi nulla di interessante? C'ha la sede diplomatica a Cernobbio, il Granducato a scelta.
Chi se ne frega?
Ma come chi se ne frega? Un Granducato?
Ma chi se ne frega, scusa?
Ma perché se le offrono un Granducato lei non lo prende?
No.
Cioè preferisce stare in affitto a Milano che avere il Granducato?
Assolutamente.
Ma come assolutamente? Ma si tratta di essere realisti nella vita a un certo punto.
Vabbè, ma anche se è realismo è
ma poi ci fa il...
cosa.
Ma chi se... ma scusi, ma poi ci fa il comunismo nel...
casa un euro.
Va bene, ma ci fa il comunismo nel Granducato a quel punto. Cioè sfrutti l'occasione.
Ma dubito fortemente.
Ma perché tu a quel punto dipende dalla sua volontà. C'è il Granducato,
ma fa come dalla mia volontà, ma se, non, se le non da... c'è le condizioni di contorno non ci sono.
Ho capito, le danno il Granducato, fa quello che gli pare perché lo governa lei, ci fa dentro il comunismo e siamo tutti contenti.
Ma sì, e così falliamo dopo due minuti perché
e ho capito che è un problema suo,
sono se... alle... mica c'è l'autarchia,
sta dicendo che il comunismo è destinato al fallimento.
Sto dicendo che le condizioni di contorno non ci sono e quindi è impossibile, come dire, prevedere sistemi autarchici, mi sembra che sia ormai molto chiaro, no?
Vabbè, facciamo una cosa, vabbè, ma a quel punto quel Granducato aderisce all'Europa, assume l'euro come...
vabbè, l'Europa che cosa è? Sì, ho capito.
E non voleva essere autonomo!
L'euro e poi...
Vabbè, tutti bravi a parlare, alla fine quando ci sono le condizioni per poter mettere a terra le proprie idee visionarie...
Ma le condizioni per mettere a terra...
Si sta rivelando un po' un De Montigny, professore, eh?
Ma no, ma che De Montigny? Sono delle condizioni capestro, ridicole.
Capestro, le danno il Granducato, condizione capestro. Vabbè, io vado avanti a trattare per lei, poi se salta fuori qualcos'altro di interessante vediamo. Nel frattempo, visto che la trattativa va avanti, nel caso, cambi idea, il Granducato lo preferisce al mare o in montagna?
Al mare.
Al mare? Tirreno, sì. Adriatico, Ionio, isole...
Isole.
Vabbè, adesso sento il capitalismo, vediamo se le danno, che ne so, Capraia, le Tremiti, uno scoglio, una spelonca, qualcosa, vediamo. Vabbè. Allora, mentre eravamo in sigla, ho verificato un attimo con l'ambasciatore del capitalismo. Niente Tremiti, niente Capraia, niente Elba, niente di niente. Se vuole la spelonca.
come volevasi confermare, condizioni capestro.
Ah, condizioni capestro, vabbè, niente. Il concordato al momento non si fa, restano rigide le posizioni del professor Andrea Di Stefano e quindi niente, vabbè, vedremo se settimana prossima, che è l'ultima puntata dell'anno del giorno delle locuste, ci sarà stata l'auspicata svolta oppure niente, si rimane esattamente al punto di partenza. Chi invece non rimane al punto di partenza, ma anzi galoppa verso l'orizzonte, è il PNRR, che è tornato questa settimana, è tornato ai nastri di partenza, e proprio del PNRR oggi ci vuol parlare il professor Di Stefano. Ecco, non è un argomento esattamente sexy, cerchi di renderlo tale.
Ci proviamo, però sexy o non sexy, la sostanza è che dopo il via libera scenografico, no, con tutta questa enfasi che la von der Leyen che consegna il certificato, ci mancava solo il signor Bonaventura con l'assegno da una ventina di miliardi di euro simulato, così per enfatizzare questo via libera, con appunto col via libera da Bruxelles al PNRR italiano, entra nel vivo un nodo che forse sarà la prima riforma in assoluto di cui si parla pochissimo, almeno nel dibattito attuale, molto concentrato sul fisco, sulla flat tax, su tutte altre tematiche, sulla riforma della giustizia, e ci stiamo dimenticando che in realtà già entro il 10 di luglio, massimo metà luglio, arriverà al Consiglio dei Ministri la bozza del primo decreto concorrenza. Ricordo che Draghi si è impegnato con Bruxelles a farne addirittura uno all'anno fino al 2023, cioè nell'arco, diciamo, teorico degli impegni relativi a Next Generation EU. Il decreto concorrenza, appunto, che dovrebbe vedere la luce già entro luglio e che investe ben otto aree, come era stato scritto e come avevamo spiegato nel documenti ufficiale del PNRR, si va dalle telecomunicazioni, in particolare l'accesso alle reti a banda larga nelle aree del paese prive di copertura, si va da lì fino a il gas, cioè gare veloci e efficienti da parte degli ambiti territoriali minimi, e poi ci sono dentro le dighe, i porti, i rifiuti, i trasporti locali, la sanità, e non si capisce bene di che cosa si tratta, ma credo che possa essere anche questo un bel terremoto, e poi più forza all'autorità antitrust nel far rispettare la legge nei confronti delle imprese e maggiori poteri di regolazione settoriale. Quindi un pacchetto di cose veramente rilevante che suscita anche grandi preoccupazioni, per esempio nei sindacati, in particolare per quanto riguarda tutti i servizi locali, ma che potrebbe anche terremotare alcune delle aziende di questo settore che, lo ricordiamo per l'ennesima volta, sono tornate ad essere aziende che fanno soprattutto profitti sui cosiddetti servizi regolati, quelli appunto protetti di fatto da posizioni che non devono fare i conti con la concorrenza.
Ecco, è arrivata una comunicazione dell'ambasciatore del capitalismo che, dopo averla sentita, ha deciso di rivedere alcune clausole della proposta di concordato. D'altra parte, come dargli torto? Restando al PNRR, sembra certo che la Commissione abbia bocciato alcuni dei progetti più controversi.
Sembra, non c'è una certezza, questo è quello che circolava ieri, perché è iniziato diciamo anche l'iter, il braccio di ferro con il Parlamento, è ritornata in auge, ne parla oggi anche con ampio spazio il Sole 24 Ore, l'ipotesi di una bicamerale, addirittura una commissione ad hoc sul PNRR. E quindi da questo punto di vista sembra che Bruxelles abbia bocciato in modo esplicito, cioè abbia fatto togliere dal piano italiano il finanziamento per il mega impianto per il sequestro della CO2 a Ravenna. Gli ascoltatori sicuramente si ricordano che ne abbiamo parlato più volte, fin da febbraio, fin dagli inizi di questo lungo percorso per il Next Generation EU. l'ENI aveva spinto per far considerare questo progetto molto impegnativo e molto rischioso, che prevede che per la prima volta al mondo si spari la CO2 che viene prodotta da alcune attività molto impattanti in termini appunto ambientali, sparare questa CO2 sotto il mare nell'Adriatico, con tutti i rischi connessi, denunciati più volte per le problematiche della subsidenza che sono tipiche del mare Adriatico. Ecco, quel progetto da 2,1 miliardi era stato messo nel PNRR, poi era stato tolto per le proteste anche delle associazioni ambientaliste, poi era stato rimesso nascosto dentro una voce che riguarda il famoso idrogeno, che è diventato, come dire, il vero e proprio la vera e propria bandiera per la fase appunto del recovery plan, e adesso sembra appunto che Bruxelles abbia fatto togliere questo finanziamento. Non significa che l'impianto non si farà, perché l'ENI credo che almeno ha fatto capire che è pronta ad andare avanti ugualmente, ma evidentemente non utilizzo delle risorse finanziarie europee pro o contro questo progetto, così come pro o contro gli inceneritori, almeno secondo quanto le voci che circolavano ieri a Roma. Ecco, questi due campi d'azione sarebbero proprio stati tolti su indicazione della Commissione europea.
Mi permetta, professor Di Stefano, di uscire per un attimo dalla contingenza del PNRR per affrontare con lei invece un tema più generale, che è quello della redistribuzione della ricchezza e delle risorse, perché è notizia che vedo in questo momento: Albano ha smentito di voler lasciare l'intera eredità al figlio Bido. Solo fake news, la mia eredità sarà suddivisa in parti uguali. Il popolare cantante smentisce dunque di aver designato un erede universale e quindi dà un esempio in termini di redistribuzione ugualitaria della ricchezza un po' a tutto il mondo. Vuole fare un commento?
No, non mi sembra una notizia rilevante.
Beh, è una notizia metaforicamente rilevante. Preferisce
Metaforicamente sì, certo, però insomma non mi entusiasma.
Preferisce commentare invece il clima generale, che vede previsioni in forte crescita da parte di Standard & Poor's e AIFO per la Germania?
Sì, preferisco, sì, perché sì. Un'accelerazione della ripresa economica in tutta Europa. La Standard & Poor's, l'agenzia di rating, ha proprio scritto ieri che la ripresa sarà molto forte quest'estate, e quindi la crescita del PIL della zona euro è stato alzato a più 4,4% su base annua, cioè nel 2021, e a più 4,5% nel 2022. Questo dovrebbe significare poter recuperare entro il 2022 larga parte del PIL che si è bruciato per effetto della pandemia. Quali sono i paesi europei che dovrebbero, come dire, beneficiare maggiormente? Ecco, la notizia positiva è che l'Italia addirittura quest'anno potrebbe arrivare al più 4,9% secondo Standard & Poor's, quindi potrebbe registrare una spinta alla crescita superiore a quella per esempio della Germania e anche della media dell'area euro. La Francia dovrebbe essere un po' più indietro rispetto appunto all'Italia, un po' più in linea con la Germania, e una crescita forse superiore si dovrebbe registrare anche in Spagna, il tutto spinto ovviamente dai prezzi e dall'inflazione. Nonostante questi numeri, come dire, siano più positivi per alcuni e meno per altri, c'è un dato molto positivo che arriva anche dalla Germania: l'indice IFO, che è quello che registra il clima economico nelle imprese, si è attestato a 101,8 punti a giugno, in rialzo dai 99,2 di maggio, e al di sopra addirittura delle previsioni dei principali analisti. È il livello massimo degli ultimi due anni, E questo appunto secondo il presidente dell'istituto di ricerca, che lo ricordiamo è uno dei principali, anche uno di quelli dei cosiddetti falchi tedeschi, l'economia di Berlino si sta scrollando di dosso, la crisi del coronavirus e il clima appunto sta ritornando positivo, anche se con l'incognita. Prima di tutto l'incognita, quella legata all'inflazione.
Sono le 8:57 minuti, stiamo per andare in pubblicità, tra poco riprenderemo poi con l'inquietante bolla dei tubi, la seconda parte del giorno delle locuste. Intanto segnalo a lei e agli ascoltatori che è uscita in questi giorni la classifica delle città più costose nel mondo in cui si può vivere, e tutti dicono Milano costosa costosa, sai che Milano è solamente al 36esimo posto, mentre al vertice, sa qual è la città più costosa del mondo in cui vivere?
Una città asiatica?
Quasi, la capitale del Turkmenistan, Ashgabat, che a causa dell'iperinflazione e della carenza di cibo dovuta alla crisi finanziaria ha finito per diventare la città più cara in cui vivere al mondo. Seconda Hong Kong, terza Beirut, Milano 36esima e Roma 47esima, che sono gli unici due capoluoghi che stanno in classifica. Niente, con questa interessante notizia andiamo in pubblicità, torniamo tra poco e, come vi dicevo, ripartiamo dall'inquietante bolla dei tubi.
Ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E ogni volta che non so coerente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno faccia niente, ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando.
5 minuti dopo le 9. Che classicone che ha scelto prof stavolta.
Veramente. Che cos'è, scusa?
Ma come che cos'è?
È Vasco?
È Vasco, bene. Il pezzo si chiama Ogni...
Ogni volta,
bravo, vedo che è stato attento. Come dire, era anche facile, lo ripeto in continuazione.
Per fortuna.
E meno male, ecco, infatti. Rientriamo in trasmissione con un classicissimo, ma nemmeno age, perché quando si tratta di evergreen l'età non conta. Devo dire che non è facile passare dalla chitarra di Maurizio Solieri alla bolla dei tubi, ma ci siamo abituati. A ben altre acrobazie di senso in questa trasmissione e più in generale nella vita e nella professione. Dunque, la bolla dei tubi, professore, che succede?
Oggi te ne ho proposte tre, vedo che quella dei tubi ti è piaciuta.
No, ma perché, perché è quella che sta prima in scaletta e poi ci sono le altre.
Allora, più che la bolla dei tubi, questa vicenda appunto relativa a 7.000 tonnellate di tubi che il gruppo Marie Technimont, che è uno dei principali gruppi di costruzioni, di ingegneria e di grandi opere italiane, più che altro questa è emblematica della vicenda Noli, shipping, sostanzialmente quello che raccontiamo, non so ormai quanti mesi sono passati, 4 mesi almeno che raccontiamo questa
e che ogni volta introduciamo anche con l'apposita sigletta, se la ricorda, no? Magico mondo dei Noli!
Esatto, magico mondo dei Noli. In questo caso specifico è un esempio appunto degli effetti che questa situazione sta producendo nell'economia reale. Marie Technimont, dicevamo, aveva un ordine appunto per una fornitura di 7.000 tonnellate di tubi che normalmente avrebbe acquistato in Sud Corea, ha deciso invece di fare arrivare più della metà dall'Italia alla Russia, cioè sostanzialmente era un appalto per un'attività relativa appunto alla movimentazione del gas e del petrolio, sostanzialmente oleodotti e gasdotti. Perché Technimont fa anche questo e quindi invece di acquistarli in Corea e farli arrivare appunto in Russia, sostanzialmente si è scelta invece un'altra strada, cioè quelli di farli produrre in Italia e farli arrivare in Russia. Il nolo per spedire via mare un container dall'Estremo Oriente a San Pietroburgo era di $1,400 un anno fa, oggi è di 14.000 dollari, $14.000 contro 1.400, ad aprile era di 7-8.000 dollari, questi sono appunto numeri destinati ovviamente a far riscrivere le catene di fornitura e a far diventare addirittura molto più competitivi i prodotti che vengono realizzati in Europa e il cui trasporto è affidato magari invece che alle navi a dei treni merci, perché è ovvio che in questa dinamica anche le modalità di trasporto sono destinate almeno per un po' di tempo a modificarsi. I grandi operatori appunto di questo settore continuano a sottolineare che sostanzialmente è tutto sold out, cioè tutte le navi sono piene e prenotate fino a luglio e quindi non ci si può aspettare un ribasso dei prezzi di questi dei noli, quindi della movimentazione delle merci via nave almeno fino alla fine dell'anno.
Direbbe Battiato, fosse ancora tra noi, che le navi sono piene di tubi che sta male. Up Patriots to Arm, per chiudere questo capitolo e magari per strizzare l'occhio anche a quegli ascoltatori che apprezzano l'ironia, professore, potrebbe chiudere anche ricordando qual è il colmo per un idraulico.
Rimanere senza tubi?
No, non è rimanere senza tubi, avere un figlio
che non capisce un tubo.
Che non capisce un tubo, perfetto. Ma che cos'è la bolla del tubo di fronte invece alla ben più inquietante bolla delle bottiglie da shampoo?
Sì, questa
sì.
L'ho trovata veramente curiosa, innanzitutto perché ha dedicato a questa vicenda un pezzo anche non piccolo, il Times di Londra ieri, perché di che cosa si tratta? Che appunto lo shortage, cioè la mancanza di materie prime e l'incremento dei prezzi rende persino difficile produrre quei contenitori in plastica che normalmente vengono utilizzati tra le altre cose per lo shampoo, ma anche per moltissimi altri prodotti, i sughi, il ketchup, eccetera, cioè bottiglie in plastica appunto che hanno subito il prezzo della resina, cioè della materia prima, ha subito un incremento superiore al 60%, poi non si trova il prodotto, non si riesce a farlo arrivare e quindi alcuni dei produttori non sono in grado in questo momento nemmeno di fornire i settori finali, cioè gli imbottigliatori appunto di questi prodotti, quindi si potrebbe creare, come viene denunciato in altri campi, una carenza di materia, addirittura anche una carenza di prodotto a scaffale nei grandi supermercati.
È l'altro problema legato allo shampoo, secondo me, è il plurale. Secondo lei si dice al plurale gli shampoo o gli shampi?
Ma io credo gli shampoo, io direi.
In realtà dovrebbe essere shampoos, nel senso che è un conio dall'inglese. Invece il plurale di scialpo è scialpi, se lo ricorda scialpi?
Scialpi era un cantante, sì.
Sì, era un cantante, quello di Rock and Rolling e anche di Cigarettes and Coffee. Siamo isole nell'oceano della solitudine, arcipelaghi, le città dove l'amore naufraga. Immortali di una canzone
immortale, sei veramente un fenomeno,
ugualmente immortale. Mi fa piacere che ci abbia offerto l'occasione per ricordare le belle canzoni di scialpi, ma andiamo avanti perché c'è anche il problema chip.
Sì, il problema chip che noi avevamo evidenziato già.
Ah, l'avevamo già evidenziato il problema chip?
Sì, mesi fa, adesso è diventata un allarme addirittura della Banca Centrale Europea, perché nel suo bollettino economico pubblicato ieri ha messo in evidenza come la scarsità dei semiconduttori possa danneggiare la ripresa economica, specie in Germania dove erano già evidenti e significativi l'impatto sul settore manifatturiero. Avevamo detto proprio la settimana scorsa addirittura della sospensione della produzione per alcune aziende, alcuni colossi del settore dell'automotive tedesco, Audi, Volkswagen, e gli effetti negativi secondo la BCE potrebbe durare fino alla fine dell'anno, e su questo sta lavorando addirittura la Commissione europea, che è intenzionata a presentare un piano per il settore appunto dei semiconduttori, un cosiddetto piano strategico. Anche in questo caso l'Europa sembra arrancare dietro alle scelte degli Stati Uniti. Ricordo che Biden è uno degli ordini esecutivi che ha firmato nei primi 100 giorni della sua presidenza, ha riguardato proprio il settore dei semiconduttori, perché la dipendenza di tutti i comparti industriali appunto dalla produzione asiatica, non solo quella cinese ovviamente, ma in generale di tutti i paesi asiatici, con i problemi che abbiamo evidenziato sui costi dei trasporti, sui costi delle materie prime, sta mettendo in crisi molti pezzi dell'economia statunitense. Di lì Biden ha di fatto destinato delle risorse pubbliche per riportare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. L'Europa invece ne sta ancora discutendo e non sappiamo se riuscirà a fare questa svolta, insomma.
Di bolla in bolla facciamo bang, facciamo boom, facciamo bing e bang e boom, perché oggi c'è anche la bolla delle cripto.
La bolla delle cripto, soprattutto non tanto la bolla in sé delle cripto, che quella c'è da parecchio tempo,
appunto.
Ma volevo segnalare questa notizia che arriva dagli Stati Uniti. Nvidia, che è uno dei principali produttori mondiali di schede grafiche e che normalmente tutti connettono al settore dei videogiochi, in realtà ha deciso di riservare i prodotti di punta appunto proprio al settore dei videogiochi, per proteggere questo che ritiene, come dire, il suo core business, perché c'è una domanda incredibile delle schede grafiche di Nvidia. Addirittura una scheda usata può costare fino a $500 in più rispetto ai modelli nuovi, e questo perché, spiega Bloomberg Business Week, l'azienda statunitense ha deciso di lanciare delle schede grafiche prodotte apposta per il mining delle criptovalute, cioè per l'attività che prevede che appunto grazie a dei computer con capacità di elaborazione e rapidità nell'elaborazione sono in grado di produrre appunto bitcoin, criptovalute, e quindi hanno fatto esplodere la domanda anche delle schede grafiche, non tanto perché appunto ci sia una domanda di produzione per i videogiochi, ma quanto di capacità proprio di calcolo, e le schede grafiche sono considerate tra le migliori sul mercato disponibili.
Rispetto al tema delle cripto, notizia della settimana è quella dell'ennesimo saliscendi, questa volta precipizio di origine cinese, $30,000 la quotazione dei bitcoin.
Sì, perché come sicuramente gli ascoltatori avranno visto, avranno letto, avranno sentito, c'è stato un ulteriore annuncio di giro di vite da parte appunto della Cina, che ha proprio vietato l'attività di mining, cioè la produzione delle criptovalute. Questo ha prodotto un crollo innanzitutto del valore del Bitcoin, una vera e propria solita montagna russa, ma poi si è attestata sul livello più basso, diciamo, di questi ultimi tempi, perché ieri ha sfondato i $30,000 al ribasso, è arrivato a toccare 28.600 euro, quindi poco intorno ai $30,000 appunto dal punto di vista complessivo, e siamo appunto al livello più basso dal punto di vista dei prezzi sui mercati paralleli di Bitcoin, perché lo ricordiamo, il mercato diciamo di Bitcoin in quanto tale è un mercato limitato e molto difficile, ma ci sono tutti quelli, diciamo, delle piattaforme collaterali. Tanto per darvi un'idea, solo esattamente un mese fa il prezzo era a $40,000, quindi c'è stata una forte contrazione, e le montagne russe legate ai cinesi, ma legate anche ai continui annunci di multe, di interventi dei regolatori a livello internazionale. L'ultima è arrivata appunto proprio ieri dagli Stati Uniti, dove si ipotizzano comunque multe nei confronti delle cripto per $2,5 miliardi di alcuni operatori del settore delle cripto, e questo è un po' il clima che sta dominando la bolla delle criptovalute a livello internazionale.
A proposito di montagne russe, ci piace ricordarne alcune, per esempio gli Urali. Gli Urali sono probabilmente la catena montuosa più importante della Russia. Sì, certo. Altre, oltre agli Urali, ci sono delle montagne tipo in Siberia. La più alta, se non ricordo male, è il Monte Elbrus, che è 5.642 metri.
Bella consistente.
Sta in una catena montuosa del Caucaso. Questo vado a memoria, ha 22 diversi ghiacciai, fa parte del Parco Nazionale Pridelbruise dal 1986, se non ricordo male. Lasciamo le montagne russe invece e torniamo a noi, perché sempre a proposito di Bitcoin, c'è anche una potenziale truffa da 2,3 miliardi in Sudafrica.
Sì, due fratelli titolari della piattaforma AfriCrypt avrebbero fatto sparire dai conti dei loro clienti ben 69.000 Bitcoin per un valore pari intorno appunto ai $2,3 miliardi. Alcune avvisaglie erano già emerse ad aprile, e adesso alcuni clienti, alcuni cittadini che avevano investito, ma anche società che avevano acquistato da questa piattaforma i bitcoin, che si ritrovano con nulla in mano, hanno affidato l'incarico a studi legali per aprire i contenziosi e per cercare di recuperare almeno una parte dei soldi che si sarebbero volatilizzati. Questa sulla carta sarebbe la più grande truffa di sempre nel comparto delle criptovalute, se fosse confermata, se appunto emergesse effettivamente che che questa truffa è andata a buon fine e effettivamente sono scomparsi un numero così consistente di Bitcoin dal mercato.
Visto che stiamo facendo questo bel approfondimento sulle montagne del mondo e siamo in Sudafrica, segnaliamo anche che la montagna più alta del Sudafrica è il Mafadi Monte, in un picco che raggiunge addirittura 11.320 piedi e si trova al confine tra il Sudafrica e il Lesotho. Adesso vedremo anche qual è la montagna più alta dell'Inghilterra, perché dobbiamo parlare di Brexit e variante indiana.
Sì, e non sappiamo se siano le montagne del Galles, di cui ho sentito parlare in trasmissione tutta colpa di Valcareggi.
Sì, nel bel tutorial impara e conosci il Galles con tutta colpa di Valcareggi.
Esatto.
Sì.
Esatto. Non sappiamo se sicuramente non sono quelle più alte, quelle del Galles, forse saranno quelle scozzesi, ma in realtà in Gran Bretagna, più che fare i conti con le montagne e con il calcio, in questo momento devono fare i conti con quello che è considerato forse uno dei più rilevanti scandali finanziari, di cui si è parlato pochissimo fuori dall'Inghilterra, non sappiamo se è complice la Brexit o qualcos'altro. Comunque London Capital and Finance era un provider di mini bond, quindi un operatore che seguiva, assisteva e collocava obbligazioni, mini obbligazioni di diversi operatori, e sarebbero scomparsi, perché ci sarebbe una perdita enorme, 237 milioni di sterline, che significa ben più di 350 milioni di euro. È uno appunto dei più grandi scandali finanziari nella storia del Regno Unito, ed è, si pensa che sostanzialmente è uno dei pochi casi, se ne sono stati soli tre negli ultimi 50 anni, nei quali il governo ha offerto una speciale compensazione per gli investitori che sono rimasti appunto con un pugno di mosca, che hanno perso i soldi. In questo caso si tratterebbe di 11.600 clienti, molti di loro investitori non esperti, ma anche pensionati, che appunto avrebbero perso questa cifra per il fallimento appunto di questo provider di mini bond, e diversamente da quello che accade in molti altri paesi, appunto è solo la terza volta che il governo inglese interviene per coprire le perdite di questo provider.
Si fermi perché è tutto chiaro e rischiamo di non farci stare la rubrica Veneto. Aggiungiamo solamente che la vetta più alta d'Inghilterra è lo Scaffold Pike, che si trova nel Lake District National Park in Inghilterra, mentre la vetta più alta del Veneto è Punta Rocca della Marmolada. E con questo possiamo dare il via alla simpatica rubrica che chiude anche oggi il giorno delle locuste. Vada!
Sì, rubrica, ancora una volta non possiamo non parlare del disastro che si sta producendo con la vicenda delle grandi navi, delle grandi navi che non avrebbero più dovuto solcare la laguna, non avrebbero più dovuto sostanzialmente passare davanti a San Marco. Invece tutto questo è sostanzialmente, tutti questi annunci si sono rivelati zero rispetto a quello che è accaduto, perché ai primi di giugno, appena sono riprese un po' le crociere, le grandi navi hanno ripreso a solcare appunto la laguna e attraversare la laguna, a passare davanti a San Marco, nonostante tutto quello che era accaduto, anche gli incidenti gravissimi. Ed è notizia di ieri che di fronte a questo l'UNESCO potrebbe mettere nella blacklist proprio Venezia, un colpo molto duro per la città lagunare. Sostanzialmente per ora c'è stato solo un ammonimento, ma dal 16 al 30 luglio, al 31 luglio all'assemblea annuale dell'UNESCO potrebbe passare un provvedimento che farebbe inserire appunto Venezia, invece che nella lista UNESCO dei siti patrimonio dell'umanità, è in questa lista dal 1900 e 987 potrebbe finire appunto nella lista nera dei luoghi di pericolo, proprio tra le ragioni principali, proprio per questa vicenda delle grandi navi, su cui l'inazione dei governi ma anche degli amministratori locali veneti è impressionante. Era stato proprio Zaia, il sindaco Brugnaro, ad annunciare che si sarebbe trovata una soluzione alternativa, invece nulla di tutto questo, e con il rischio appunto di perdere una titolazione di questa rilevanza, cioè il fatto di essere appunto considerato uno dei principali patrimoni dell'umanità per effetto appunto di questa scelta scellerata di far passare le navi da crociera davanti nel canale della Giudecca, davanti a San Marco.
E alle 9:26 minuti va a chiudersi la rubrica Veneto e anche questa puntata del Giorno delle Locuste. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso luogo, stessa onda, stessa ora, per l'ultima puntata della stagione. E nel frattempo, prima di salutarci, visto che questa mattina al Demone del Tardi abbiamo dedicato gran parte della puntata allo scontro tra Grillo e Conte, beh, la notizia che è arrivata nel frattempo è che Davide Casaleggio si schiera con Grillo, dice Conte vuole seguire il modello dei partiti del Novecento. Vabbè, tutti gli aggiornamenti del movimento più pazzo del mondo li sentiremo nelle pagine di informazione di Radio Popolare che arriveranno più avanti. Professore, nel frattempo la saluto, grazie, buona giornata, buon weekend e alla prossima settimana.
Alla prossima.
Arrivederci ascoltatori.
Arrivederci. Lubasa contento e a gondola.